Stai ascoltando Scelte Curiose. A Scelte Curiose tutti si raccontano. Musicisti, cantanti, poeti, scrittori, personaggi dello spettacolo e dello sport. Questo è il salotto esclusivo Scelte Curiose.
Buongiorno amici di Radio Free Live e ben ritrovati. Buongiorno Pietro, io sono sempre Antonia Flavio e oggi vi parlerò nel mio piccolo spazio di sogni e speranze di un meraviglioso libro di Carmela Paonessa, Quel mastino rosso. Carmela Paonessa è una scrittrice cosentina che ha scritto appunto questo meraviglioso libro, edizioni Falco Editore. Quel mastino rosso è una storia d'amore, una storia però che parla di una violenza familiare. I protagonisti di questo romanzo sono Nora e Tommaso. Nora è una ragazza adulta che attraverso la scatola dei ricordi rivive la sua fanciullezza e rivive l'amorevolezza che nutriva attraverso i suoi nonni. Lei è vissuta in una famiglia appunto amorevole, dove il papà era innamoratissimo della mamma, il nonno innamoratissimo della nonna, e lei sognava la storia d'amore perfetta. Incontra Tommaso, se ne innamora. Tommaso è l'uomo perfetto per lei, almeno così Nora pensa, e decide di sposarlo, decide di creare con lui una famiglia. Ma subito dopo il matrimonio iniziano i problemi, perché Tommaso si rivela un uomo violento, un uomo, un traditore, perché inizia a tradire anche Nora, e a causa della sua violenza Nora perde il bambino che ha in grembo. Quindi questa perdita del bambino crea in Nora un dolore lancinante, un dolore grande, un dolore che non si aspettava, anche causato dall'amore della sua vita, un amore che comunque, nonostante poi Nora decide di lasciare, pensa e ama ancora. Nora ritorna dalla mamma, ritorna nella sua casa dove è cresciuta in pieno amore, e riprende nel suo armadio una scatola dei ricordi. Qui trova un nastrino rosso che la porta indietro nei ricordi, e qui vi è anche la storia di Angela, la sua amichetta del cuore che Nora ha conosciuto da ragazzina e che ha cercato di aiutare. Ma Angela aveva un segreto, perché anche Angela subiva violenza da parte del padre e da parte della madre. Infatti Angela poi morì per colpa della madre. Quindi un libro che veramente lascia spazio ai sentimenti più duri, ai sentimenti più forti. Un libro che consiglio vivamente di leggere, ed è in vendita su Amazon, Quel nastrino rosso di Carmela Paonessa. Sai tesoro, cominciò a raccontare mio padre. Secondo la leggenda Maya, la luna e il sole erano creature terrestri. Lei, una giovinetta, lui, un cacciatore, si innamorarono perdutamente, ma il nonno della ragazza non approvava. Così, molto contrariato, la fece uccidere e dividere in pezzi. Le lubellule raccolsero tutti i pezzi del corpo e anche il sangue e li nascosero in 13 ceppi cavi. Dopo 13 giorni di ricerca, sole, il giovane cacciatore trovò i ceppi. Da 12 di essi nacquero insetti e serpenti, mentre dal 13° uscì la giovinetta, luna, resuscitata. Rimase affascinata e turbata da quella storia. Forse la luna piena quella sera aveva influito anche sul mio destino. Papà continuò a commentare la serata. Era felice, poi disse: simpatico quell'amico di Miranda, e anche molto intelligente. Lo abbracciai e gli sussurrai: è la serata più bella di tutta la mia vita. Lui, citando Cesare Pavese, passione che avevamo in comune. A che serve passare dei giorni se non si ricorda? La mattina seguente mia cugina mi telefonò. Sembrava un fiume in piena. Parlava, sempre e comunque di Tommaso e di come io l'avessi conquistato. Ti aspettiamo per un aperitivo in centro, e aveva riagganciato ancora prima che potessi rispondere. Andai conscia del piacere che avrei avuto nel rivederlo. Lo guardai da lontano, era proprio un bel ragazzo, il suo sguardo, la sua risata, anche il modo il quale roteava il bicchiere tra le mani. Vedendomi, mi venne incontro, accompagnandomi al tavolino e cingendomi la vita con il braccio. Può l'amore arrivare in maniera così fortuita e casuale? Pensai. Si scusò dicendo che Miranda aveva avuto un imprevisto, eravamo soli. Ero un po' impacciata, ma dopo aver bevuto l'aperitivo mi sentii più sicura. Parlammo di politica, di scuola, di lavoro, di famiglia. Era gentile, premuroso, ironico, elegante nei modi. Mi disse che gli piacevo molto e aveva voglia di rivedermi. Era così perfetto da sembrare finto. Forse me ne innamorai quel giorno stesso. Ci lasciammo con la promessa di uscire a cena insieme. La sera rimuginai su un incontro. Forse era lui l'uomo della mia vita, il grande amore che sognavo. La mattina seguente un fattorino mi consegnò un mazzo di fiori. Lessi il bigliettino. Tu sei il mio destino, ho voglia di rivederti, Tommaso. Incominciai a frequentarci, eravamo molto innamorati, decidemmo di cercare quello che sarebbe stato il nostro nido d'amore. Sulla casa, però, avevamo idee molto diverse. Lui amava gli appartamenti moderni, mentre io adoravo le case di campagna. Così pensai di andarne a visitare qualcuna con mia madre. Ne trovai una molto bella. Il ragazzo dell'agenzia arrivò puntuale all'incontro e ci spiegò che un tempo erano due villette successivamente unite, ma mantenendo comunque sempre due ingressi. Il suo stile country mi affascinava. Con mia madre percorremmo il vialetto che portava direttamente sotto al portico, dove rami di bougainville ricoprivano interamente il tetto. Cespugli di rose rampicanti rosso-vermiglio ostruivano il passaggio. Era una casa affascinante, solitaria, come in una fiaba. Di fianco un magazzino, dove ancora erano stipati vecchi arnesi per il giardinaggio e qualche cappello di paglia ormai ammuffito. Una seconda porta dava sul giardino, incolto ma bello. Alcuni fiori selvatici alzavano la testa tra erbacce infestanti. Metà giardino era stato progettato per l'orto, dove ancora meli e peri dai tronchi contorti si ergevano superbi, l'altra metà destinato ai fiori. Immaginai i nostri bambini giocare felici sul prato. Mia madre non vedeva l'ora di mettersi al lavoro, amava fare il giardinaggio e mi dice ancora oggi: sai Nora, a una certa età il tempo perde importanza, e forse questa è una delle cose buone che accadono con l'avanzare degli anni. Trasformerò questa landa desolata in un paradiso terrestre, dove trascorrerete felici il vostro tempo libero. Vedrai. Ero così eccitata, la mia gioia era incontenibile e contagiosa. Continuammo a visitare la casa spostandoci nella grande cucina e poi al piano superiore, dove si trovavano le camere da letto. Entrai in una di queste, vidi un libro a terra. Mi chinai per raccoglierlo e notai che era una vecchia e consunta edizione di Cime Tempestose. Lo aprì e lessi la dedica sulla seconda pagina. Io ti ho dato il mio cuore e tu lo hai preso e lo hai stretto crudelmente fino a ucciderlo. Tua per sempre, Valeria. Mi intristì molto, chissà chi aveva abitato quella casa, chi aveva letto quel libro, ma soprattutto chi aveva sofferto così tanto. Non so perché, ma presi quel libro, posso dire che lo rubai. Lo ficcai in borsa e raggiunsi mia madre, che era rimasta con l'addetto dell'agenzia. Amavo già quella casa, era come se mi appartenesse, ma rimaneva una scoglia da superare, Tommaso. Il mio intuito mi diceva che a lui non sarebbe piaciuto affatto, troppo lontana dal suo gusto essenziale, troppa campagna, troppi lavori di ristrutturazione, troppo di tutto. Dopo 2 giorni contattammo la agenzia per rivederla insieme, senza mia madre. Quando giungemmo sulla strada, vidi parcheggiate 2 macchine, avevo uno strano presentimento. Infatti, una volta arrivati nel viale, vidi una coppia che si aggirava intorno alla casa. Quando l'addetto dell'agenzia ci vide, sorrise e avvicinandosi si scusò, ma disse che un'altra coppia stava visitando la casa e c'erano buone possibilità che l'avrebbero acquistata. Tommaso tirò un sospiro di sollievo, dicendo: «Oltre alla mia ragazza, questa topaia piace a qualcun altro?» Ne regolò il tono della sua voce e così la coppia si girò verso di noi e farfugliarono qualcosa. Io ero imbarazzatissima, lui aveva sulla faccia una smorfia di disgusto. Mi disse: «Non vorrei per caso abitare qui, è una topaia vecchia, maleodorante. Non ho nessuna intenzione di spendere dei soldi per questo vecchiume». Non se ne parla proprio. Con prepotenza si diresse verso la macchina, rimasi basita del suo comportamento. E notai che sia il ragazzo dell'agenzia, sia la coppia, guardavano dalla nostra parte perplessi. Chiesi scusa e lo raggiunsi in macchina. Ero furiosa, lo credi dicendo: «Penso seriamente che tu abbia dimenticato come ci si comporta con la gente. Mi hai messa a disagio, ma cosa ti succede? Non è poi la fine del mondo, la dovevamo solo vedere». Fermò la macchina e mi fece poggiare la testa sul suo petto. «Ti amo», disse, «perdonami. Oggi ho avuto una giornata terribile in ufficio. Sono stanchissimo. Ti prometto che torneremo a visitarla se ci tieni così tanto». E mi baciò appassionatamente. Quel nastrino rosso di Carmela Paonessa. E dopo aver parlato del bellissimo romanzo di Carmela Paonessa, adesso parliamo di una silloge poetica di Massimiliano Giannocco. Massimiliano Giannocco è nato a Roma, dove tuttora vive con la famiglia, laureato in economia aziendale presso l'Università degli Studi Roma 3, ha conseguito il master di istituzioni parlamentari Mario Galizia presso l'Università La Sapienza. Lavora da anni nel settore energetico come responsabile dei rapporti con istituzioni ed enti locali di Unione Energia per la Mobilità. Nel 2020 ha pubblicato con Europa Edizioni la raccolta di poesie Novembre e successivamente, sempre con Europa Edizioni, ha pubblicato Notturno Stellato. La silloge di Massimiliano Giannocco è paragonabile a un vero e proprio viaggio nelle emozioni, mentre idillicamente indaga la sua anima e il mondo complesso e variopinto che lo circonda. È un trionfo di sensazioni compenetrate nei rispettivi colori che si animano come sulla tavolozza di un pittore. Nella magia descritta si compie proprio l'opera primaria del poeta. Si manifesta il suo compito, essere quel delicato, sensibile ma incisivo traduttore dei messaggi più profondi dell'animo umano. La scrittura ricerca, libera e chiarisce. È quasi una terapia che dona serenità alla mente e nel percorso di analisi delle debolezze e guarigioni Massimiliano Giannocco svela se stesso e coinvolge il lettore. Dalla silloge Notturno Stellato, il carro di carnevale. Ho visto le spente foglie autunnali cadere nel fresco mese di maggio e, raggrinzite come i secchi artigli dei vecchi, aggrapparsi gelosamente agli alti steli della primavera. Bianchi gabbiani morire, con le ali incatenate dalla marea nera delle alghe putrescenti, il becco adunco pieno di sabbia. Neri pianoforti suonare appesi al rintocco scheletrico di dita senza corpo, mentre carri da cupe brenne con totti trainare le maschere variopinte dell'ultimo carnevale. Ho visto e inorridito mi sono ritratto. Su una di quelle foglie era scritto il mio nome e le mie braccia divennero ali, da cui queste deboli dita spuntavano diafane. E tra le orrende maschere intarsiate il volto riconobbi con Midoro. Notturno stellato di Massimiliano Giannocco, in vendita su Amazon.
Avete ascoltato Scelte Curiose. Scelte Curiose vi ringrazia e vi dà l'appuntamento alla prossima intervista dal nostro salotto esclusivo. Thank you.